Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? E che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Questa abbondante parola è anche molto bella e ce ne accorgeremo man mano che la andiamo a visitare. Questa abbondante parola sembra fondarsi sul desiderio di Dio, come dice il Salmo: l'anima mia anela a te, Signore, ma non mette in evidenza solo questo desiderio profondo che c'è nel cuore dell'uomo, piuttosto ci fa vedere, ci mostra abbastanza evidentemente qual è la difficoltà che noi viviamo quando dobbiamo gestire questo desiderio profondo, soprattutto in ordine alle difficoltà che incontriamo nella storia dentro la quale tutti noi viviamo. Vediamo un po' insieme questa parola, vediamo anche di capire dove si gioca questa partita, come si può risolvere questa lotta che c'è interiore dentro di noi, appunto, che c'è tra il pensare secondo la carne e il pensare secondo lo spirito. Avete ascoltato questo brano del Vangelo di Matteo? Dice: in quel tempo Gesù cominciò a dire apertamente che avrebbero dovuto soffrire lui per primo e loro successivamente. In quale tempo? È il seguito del Vangelo di domenica scorsa. Aveva chiesto a tutti: chi dite che io sia? Pietro aveva detto: tu sei il Figlio di Dio. Allora Gesù, di fronte a questa testimonianza autentica e verace, sente di poter dire qual è il segreto della storia. Dice: bene, sappiate allora, proprio perché avete capito chi sono, sappiate che dobbiamo andare a Gerusalemme e a Gerusalemme io e voi saremo schiacciati dall'autorità religiosa, schiacciati dalla mentalità di questo mondo, schiacciati anche dal pensiero politico rappresentato da Pilato e da Roma. Allora, questa esigenza profonda della quale voi avete cominciato a capire le note più importanti, questa ci porterà fino alla morte, e questo spaventa Pietro, che dice subito: questo, avete ascoltato, dice: Dio te ne scampi, Signore. Ma come fa Pietro a dire a Gesù: Dio te ne scampi, Signore, se questa è la volontà di Dio che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e il Signore nostro Gesù Cristo vuole fare la volontà del Padre suo? Ma allora Pietro ha capito o non ha capito di chi sta parlando? Ha capito che costui è il Figlio di Dio o non lo ha capito? Tu che diresti? Anche tu dici nel tuo cuore: Signore, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'aurora, Gesù, d'amore acceso, non ti avessi mai offeso. Ma poi, quando vai a fare i conti con le esigenze del regno, con le esigenze di questa testimonianza, e capisci che queste ti spingono anche verso il martirio, verso la sofferenza, che cosa vuoi dire? Pensi di aver veramente conosciuto il Signore? Oppure ancora c'è dentro di te una divisione interiore che ti impedisce di comprendere a che cosa Dio ti sta chiamando? Allora Gesù risponde in quel modo, no? È molto, che tutti conosciamo: vada retro Satana. In realtà gli sta dicendo, e sui vostri foglietti è scritto meglio di quello che abbiamo letto: mettiti dietro Satana, perché se tu ti metti davanti mi sei di scandalo rispetto a quello che io devo fare. Qua c'è tutta la logica che dice qual è la nostra lotta interiore. In che situazione ci troviamo? Allora, qual è il problema? San Paolo ha detto: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Lo diceva in questa lettera ai Romani che abbiamo ascoltato oggi. Adesso tu prova con me ad entrare nel senso di questa parola. Se Gesù ti dice, la Chiesa ti dice con San Paolo: non conformarti alla mentalità di questo mondo nel quale ti trovi, ma cambia il tuo cuore offrendo il tuo corpo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Di la verità, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Qual è la parola di questo periodo sulla quale tu metteresti un accento negativo? Perché te lo dico io, penso che sia il sacrificio. No? Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. Tutta la vita, un sacrificio vivente. Ma secondo te è pensabile questa cosa? La puoi vivere tu una vita così, come un sacrificio vivente? Tu diresti istintivamente no. Magari non lo dici per paura, beh, oddio, forse se proprio Dio vuole, però io non lo voglio. Io non voglio vivere la mia vita come un sacrificio. Perché tu dici, perché tu rispondi così? Perché c'è uno che ti fa da suggeritore e ti dice: il sacrificio è la tua morte, il sacrificio è la tua sofferenza, il sacrificio è la privazione, è qualcosa che ti impedisce di vivere bene come tu vorresti vivere. Allora questo suggeritore, che sai da dove viene, ti sta dicendo: guarda che le esigenze del regno sono contrarie addirittura al tuo istinto di conservazione, sono contrarie a tutto quello che ti piace, sono contrarie alla vita in fin dei conti. Perché la vita che cos'è? Ditelo un po', è stare bene, no? Non vi vergognate, tanto basta avere
la salute,
non quello che si dice in chiesa, quello che dite a tutti quanti fuori: basta avere la salute, i soldi. Avere il coraggio di dire questa cosa pure in chiesa. Stasera siamo a un livello di apertura veramente notevole, perché poi fondamentalmente queste sono le regole, le realtà dentro le quali noi ci muoviamo. Ebbene, se questa è la vita, allora è vero, allora non possiamo offrirla come un sacrificio vivente. Ma chi è che pensa che la vita sia una realtà dove il benessere, la salute e i soldi sono i tre idoli che la reggono e che la portano avanti? La pensa così non il malvagio, non la persona crudele o cattiva o non so che cosa, o semplicemente ignorante. La pensa così la persona empia. Empia non vuol dire stupida, vuol dire la persona che non è pia, cioè che non ha pietà, che non conosce Dio, che non lo sa adorare proprio perché non lo conosce. Siccome non lo sa adorare, si sente sola e sperduta e pensa che la propria esistenza sia una cosa da vivere quando? Oggi. Come dice quella carpe
diem,
questo è un latino che lo sanno tutti. Prendi di oggi quello che ti serve, perché altrimenti del domani non c'è certezza, diceva Lorenzo il Magnifico, è beata giovinezza che si fugge tuttavia, capisci? Allora domani sarà un giorno difficile, pensa all'oggi. Quello che pensa così, abbiamo detto, è empio, cioè non ha Dio, non conosce Dio, dice di averlo ma non lo conosce. Perché non lo conosce? Perché pensa che Dio sia il detentore di una logica troppo difficile, cinica e crudele. È quello che pensa la maggior parte della gente. Allora, siccome lui ci chiede sacrifici, io lo metto da parte, me ne faccio uno così, un sacro cuore di Gesù a mia immagine e somiglianza, lo attacco nella mia cucinetta e prego per lui quando mi va. Uno che pensa in questo modo, che cosa sta realmente facendo? Sta staccando la sua esistenza dalla storia e la sta mettendo dentro una realtà che non è virtuale, una realtà che non esiste. Noi oggi siamo nel tempo compiuto della realtà virtuale, le nostre relazioni sono nella realtà virtuale. Ci siamo accorti che quella signorina che vive dall'altra parte d'Italia e che tempo con la quale chattiamo la sera, è sicuramente meglio di mia moglie, anche se non l'ho mai vista in faccia. Questa è la situazione nella quale vive questa generazione. La realtà virtuale, paradossalmente, è una realtà credibile. Perché? Perché recupera il mio segmento vitale, perché recupera tutto quello che piace a me, che voglio io prima di morire, e gli dà una sorta di dignità e lo esalta. Infatti tu che dirai all'altra persona che non conosci e che non ti conosce tutte le tue cose più belle, e quella ci crederà e ti dirà pure le sue cose più belle e tu ci crederai senza incontrarvi mai. L'uomo che pensa senza Dio è l'uomo che si pensa slegato dalla storia. Dall'altra parte invece l'uomo pio, cioè l'uomo che non ha bisogno né della salute né dei soldi né del benessere né delle altre cose che avete detto prima, chi è? È un poveraccio lobotomizzato? No, è uno che ha conosciuto questa logica, ha capito che quella è fallimentare, che quella porta lontano da sé, che quella porta lontano da ogni obiettivo credibile e sfrangia l'esistenza e la disperde e la acciacca dentro le contraddizioni della storia, e allora legge la propria vita non staccata dalla storia della salvezza ma inserita dentro un piano che è il piano di Dio. Allora se quest'uomo, spero che mi avete seguito fino a qua, io ho cercato di farla semplice perché all'inizio mi sono reso conto che quello che volevo dire non ce l'avrei fatta a dirlo. Io voglio che tu lo capisca bene stasera. Se quest'uomo che ha compreso questo si legge dentro una storia, diremmo noi con la nostra fede ecclesiale, cioè che riguarda tutto il mondo, che riguarda la convocazione dei credenti, che riguarda una salvezza offerta a tutti, allora la nostra storia personale si può leggere e vivere nella pace, perché è affidata totalmente a una volontà di Dio che più la sperimenti e più ti accorgi che è fatta apposta per incontrare le tue esigenze personali, per incontrare la distanza profonda della tua vita, per mettere sulla ribalta non il sacrificio ma l'unione con Dio, non le difficoltà, non le cose che ti allontanano dal bene e dalla pace, ma quella realtà dentro la quale tu ti conosci, ti relazioni credibilmente con l'altro, sai incontrare le tue cose profonde, soprattutto con tutto quel linguaggio che recupera tutta la tua storia. Sai perché dico questo? Perché chi legge la propria storia dentro la grande storia può portare la propria croce, non si sente giudicato, non si sente schiacciato, non ha paura di offrire il proprio corpo, cioè la vita, la stessa vita con i gusti, i piaceri, i desideri profondi, non ha paura di tenerla connessa a questa fonte dell'amore che ha conosciuto nella figura di Gesù Cristo. Questo sta dicendo Gesù a Pietro, sta dicendo: non ti mettere davanti a me e davanti al progetto di Dio, mettiti dietro a me a guardare il progetto di Dio e ti accorgerai che se guardi il progetto di Dio con gli stessi occhi con i quali lo guardo io, ti accorgerai che non è terribile, che non ti schiaccia, che non ti giudica, che non ti allontana, non ti emargina, che non ti fa del male, ma premia l'umano che è in te. Guardate che noi siamo tutti vittime nelle epoche passate, tutti vittime di una logica secondo la quale la fede in Dio e nella Chiesa ci impedisce di vivere l'umano e che anzi l'umano deve essere messo da parte per il soprannaturale. Amici, non si può dare soprannaturale se l'umanità non è garantita. Il Verbo si è fatto carne, non è apparso come un fantasma nella storia. Dunque l'umano deve essere recuperato. Il primo a volerlo recuperare è Dio, che ha sposato la carne umana con tutte le sue istanze. Capite bene questo, no? Solo a noi c'è stata confusa la capacità di comprendere cosa vuol dire. E allora ci spaventiamo e volentieri ci tiriamo indietro. Chi è l'uomo che si è sentito raggiunto da questo invito e che ha conosciuto Dio faccia a faccia? È l'uomo che dice come Geremia: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre da te. Tu mi hai fatto forza e hai prevalso. Io c'avevo mille cose che mi tiravano da un'altra parte, mille piaceri, mille gusti, mille desideri, sicuramente sbagliati, ma quando ti ho conosciuto, tu mi hai sedotto, cioè mi hai strappato da questi interessi e gradualmente mi hai fatto camminare dentro questo itinerario che porta inevitabilmente all'incontro con te, e hai prevalso, e meno male che hai prevalso. Se non avessi prevalso tu, avrebbe prevalso la logica di questo mondo, io sarei già morto, sarei già schiacciato. Dice, nel mio cuore c'è come un fuoco ardente, io mi sforzo di contenerlo, ma non posso, non posso, è più forte di me. Questo fuoco ardente è la caparra che Dio ha posto dentro la nostra vita e che chiede di potersi manifestare, di potersi esprimere, collegandosi al desiderio di tutti e condividendo col desiderio dell'altro quello che è l'amore per Dio, per il regno e la possibilità di realizzarlo. Allora non conformare più le tue logiche a quello che senti fuori di qui, a quello che ti dice il mondo, che ti dice il diavolo, che ti dice la paura della morte che porti con te. Uniformati invece a questa realtà che ti, ogni giorno ti dischiude la volontà di Dio e ti mostra che questa volontà non è lontana, non è troppo alta, non è troppo difficile, ma è modellata proprio sulla tua identità. Incontri la volontà di Dio e incontrerai te stesso. Per questo Gesù ha detto: chi cerca la propria vita la perderà, chi cerca invece la volontà di Dio troverà la vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo.